Monsignor Amato mette in risalto l'eroico martirio subito da Don Bonifacio per amore di Cristo e del suo Vangelo. Preso dai miliziani titini, fu crudelmente torturato, ricorda il presule, e buttato in una foiba come la carcassa di un cane. Eppure il sacerdote, aveva appena 34 anni, perdonò i suoi assassini. In tutta la sua vita Don Bonifacio era stato un seminatore instancabile di luce e di speranza in un momento di grave sofferenza e di morte. Ma ancora oggi, sottolinea Monsignor Amato, la Chiesa subisce persecuzioni e ai cristiani è negata clamorosamente la libertà religiosa o tale diritto illimitato, come in Afghanistan, Arabia Saudita, Corea del Nord, Cina. C'è una vera e propria geografia del terrore. In Cina, rileva, si imprigionano vescovi, sacerdoti e semplici fedeli per il fatto di essere cattolici non sottomessi al regime. In Etiopia viene perseguitato chiunque predica il Vangelo, mentre in Eritrea 2000 cristiani sono detenuti. In Nigeria i discepoli di Cristo sono rapiti per essere convertiti con la forza all'Islam. In India, ma anche in molti altri stati, come in Sudan, i cristiani vengono massacrati, le chiese bruciate e così i loro ospedali, scuole, case. E tutto questo avviene nell'indifferenza del mondo. Si fanno campagne per la protezione di animali in via di estinzione, afferma Monsignor Amato, ma nessuna campagna è stata fatta per la difesa della libertà religiosa dei cristiani. E anche nell'Occidente, aggiunge, c'è spesso una persecuzione anticristiana sotterranea, fatta di derisioni, di stravolgimenti di fatti e di parole, di offese, di promulgazioni di leggi inique. Monsignor Amato invita i credenti a seguire il coraggio di Don Bonifacio per annunciare il Vangelo dell'amore nella sua integralità. Ma sulla figura del sacerdote istriano ascoltiamo il ricordo del fratello, Giovanni Bonifacio, oggi 84enne, al microfono di Fabio Colagrande.
Era un sacerdote, la guardi, che viveva solo tra il Vangelo, con la gente, mai solo, sempre via, la guardi trovare i malati, insegnare il catechismo, sempre via per i villaggi. Veniva a casa stanco e dopo si pregava il rosario. Il giorno dopo continuava sempre questa sua pastorale.
Che ricordi ha del giorno in cui suo fratello scomparve?
Quando lo hanno portato via, la sera dell'11 settembre, la gente ha saputo subito perché ha suonato le campane e poi l'ascolti il giorno dietro, sono andato in cerca per i boschi per trovarlo. Mia mamma gli dava noi coraggio dicendoci ma pazienza, vedrete che loro le assieranno, no? E se purtroppo non l'hanno mai laziato. In qualche cosa ho saputo anche come che è stato ucciso, tutto, ma senza nessun odio verso coloro che hanno fatto del male a mio fratello, e ancora adesso le perdoniamo.
Quindi lei perdona le persone che hanno ucciso suo fratello?
No, perdona, mio fratello sarà stato il primo che ha perdonato quando le uccidevano, la sa? Perché lui sapeva già di essere il martire, la sa? E scherzando con quell'altro mio fratello diceva, Mario, guarda, se mi butteranno in foiba, spero che sia un materasso dentro, la capisci? Ma lui sapeva, perché l'ho avvisato io tramite un del partito, mi ha detto, visa Don Francesco, che hanno intenzione di far sparire tuo fratello. Tutti eravamo in pericolo quella volta, e lui più che tutti.
Cosa rappresenta per voi familiari la cerimonia che si svolge a Trieste?
Io e i miei familiari abbiamo desiderato, abbiamo sperato, abbiamo pregato affinché mio fratello sia sugli altari. E il Signore mi ha esaudito. E adesso, guardi, faremo questa grande cerimonia che tu non pensava che un sacerdote così povero come tutta noi della famiglia venga pregato e onorato sulle reliquie, sugli altari. Io e i miei familiari li doniamo alla diocesi di Trieste il calice e la stola. Il calice era quello della prima Santa Messa e la stola che indossava nella processione, che lo aveva accompagnato nel percorso da casa al Duomo di San Giorgio di Pirano. Ora sono a disposizione del vescovo della diocesi per poter domani anche pregare e onorarle.